Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Parola del Signore. La messa che abbiamo scelto per celebrare questa memoria così importante per tutto questo popolo che venera la Vergine della Rivelazione, questa messa dal lezionario e dal rituale della Vergine Maria è quella di Maria, Madre della Consolazione. Chissà che idea tu hai della Consolazione. Noi generalmente usiamo questo termine per il secondo premio, per il premio fuori, no? Non è la Consolazione, è qualcosa di così, insomma, per accontentarci. La Consolazione invece che questa lettura, che questa Eucaristia ci ricorda, dice la presenza dello Spirito Consolatore nella nostra vita. E anche qua bisogna che tu chiarisca un po' l'importanza di queste grandezze, perché la presenza dello Spirito in te può sembrarti semplicemente un sentimento privato, intimo, che qualche volta ti aiuta nella preghiera, o che scalda semplicemente alcune corde profonde della tua esistenza. Ma lo Spirito Consolatore è il mandato, l'inviato, è quello che noi abbiamo ricevuto dopo la morte e resurrezione del suo Figlio, perché nessuno si sentisse orbato, si sentisse orfano rispetto alla grazia di Dio. Così come questi discepoli che avevano conosciuto Gesù erano stati con lui, lui gli sta dicendo: tra poco io me ne vado, e voi mi cercherete, non mi troverete, ma io vi manderò questo Consolatore. Cosa fa il Consolatore? Beh, non fa le consolazioni. Il Consolatore ci presenta al vivo il volto del Figlio di Dio. Dice Gesù qua: il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Dunque, prerogativa del Consolatore è quello di vivere, e siccome la tua prerogativa più grande è quella di sperimentare dentro l'esistenza il desiderio di vita eterna, bene, questa vita sta già presso di te. E cosa fa la presenza dello Spirito in te? Io te lo dico perché so che te pensi che questo Spirito Santo è un premio e viene solo quando te lo meriti. Poi dove va quando non te lo meriti? Non lo sa nessuno. Beh, non è così, non è così. Perché dice Gesù: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli mi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, dunque non se ne può andare. Viene proprio perché tu ti ricordi le cose che Dio ha detto alla tua vita. E che cosa e come farà? Qual è lo scopo di questo insegnamento dello Spirito? Beh, forse non ci hai pensato, ma se chiami lo Spirito è il figlio che viene a te. La presenza dello Spirito ti dà la possibilità di scorgere i tratti del figlio di Dio, i tratti del Cristo. Tu dirai, ma dove scorgerò questi tratti del Cristo? Quando sto celebrando il sacramento, quando sono nel colmo della preghiera, quando ho un'emozione spirituale profonda, quando potrò vedere tu che poi magari stai sempre in mezzo a tante immaginette di Gesù e di Gesù dicono anche poco. Bene, i tratti del volto di Cristo tu hai bisogno di vederli là dove non te li aspetti, e cioè nella relazione con il tuo prossimo, per esempio. Là lo devi vedere. Perché se tu ti illudi di vederlo qua, di vederlo, non so, in un'immagine sulla croce e non riesci a scorgerlo sul volto del tuo prossimo, beh, appunto ti illudi. Se tu pensi di nutrirti del figlio di Dio senza renderti conto che cosa produce nella tua vita, ti illudi. Quando te ne accorgerai? Quando ti sentirai incapace, solo, disperato, in difficoltà, quando dubiterai che la forza dello Spirito Santo possa produrre in te quello che Gesù ha comandato. E vediamo un po' cosa ha comandato Gesù, cos'è che ti lascerebbe in eredità? Certamente il fatto che diventi figlio adottivo, che hai una dimestichezza con le cose di Dio, come ce l'ha un figlio con il padre. Ma la presenza dello Spirito in te ti convince quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E soprattutto, come ha detto Gesù nel capitolo 16 di questo stesso Vangelo di Giovanni, lo Spirito Santo in te ti metterà nelle condizioni, apri bene le orecchie, di fare cose più grandi di me, dice Gesù. Lo credi? È l'oggetto della tua speranza? È questa la fede che nutri? Ti senti chiamato a una missione che ancora forse non hai scoperto, a una vocazione che non hai ancora compreso, ma che ha come scopo fare cose più grandi di quelle che quei discepoli hanno visto fare dal Figlio di Dio. Allora tu subito ti nasconderai in qualche nicchia della tua coscienza e dirai: ma io non sono in grado, ma io non sono capace. Beh, sta pur tranquillo, la maggior parte dei profeti che sono stati chiamati a servire il Signore, ad aprire le porte della conoscenza agli uomini, hanno detto la stessa cosa. Anche loro hanno detto: non sono in grado, balbetto, non, le mie labbra sono impure, dirà Isaia. Insomma, tutti si sentono a disagio e inadeguati. Chi sei tu per sentirti ancora peggio di un profeta, ancora più inadeguato, che Dio non possa fare attraverso di te cose meravigliose? Beh, se fosse pure così, se tu avessi anche questa poca speranza e ti sei avvicinato qua oggi per contemplare la presenza della legge della rivelazione, sappi che quella rivelazione certamente è la parola di Dio, ma della parola di Dio è la celebrazione più importante, perché la rivelazione tra i libri della scrittura è l'ultimo, quello dell'Apocalisse, che in italiano vuol dire rivelazione. Dunque, questo libro è in mano per te, la Vergine Maria. Un giorno lo aprirà. Un giorno lo aprirà quando tutti avranno compreso e desiderato nel proprio cuore di penetrare questo mistero. Avranno atteso che la volontà di Dio e la sua benignità finalmente sciolgano i nodi della nostra esistenza piena di dolori e di solitudini e ci mostrino qual è la via per la quale possiamo incontrare il Signore, quella dell'agnello che campeggia nel libro dell'Apocalisse, lui al centro di un culto nuovo, diverso da quello che celebriamo qua, un culto definitivo, un culto fino alla fine, il culto della fine, cioè quello in cui Cristo sarà tutto in tutti e le differenze tra noi non ci saranno più. E il disprezzo e l'odio e le mormorazioni e tutte quelle cose di cui abbiamo riempito, inzeppato anche la nostra realtà ecclesiale, non ci saranno più. E la speranza sarà già atrio della carità, sarà già manifestazione della fede che ognuno di noi ha, di quella ci è chiesto di rendere ragione. Allora a te che ti sei avvicinato per contemplare questo mistero, chiedi alla Vergine Maria che oggi, invece di fare i prodigi che tutti stanno aspettando, quelli del sole, chiedi alla Vergine Maria che ti apra una porta della conoscenza, perché sai, la consolazione, quella che abbiamo detto qua nella lettura, il consolatore è lo spirito della conoscenza. Chiedi allora alla Vergine Maria di non avere sospetti davanti a questa conoscenza, come lei davanti all'Arcangelo Gabriele non ha sospettato che tutte le cose impossibili che gli ha detto quel giorno potessero veramente avverarsi. Questo spirito di accoglienza della volontà di Dio ti accompagni, riempia la tua vita e ti porti fino alla contemplazione dell'amore dell'Onnipotente. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai dato un giorno di gaudio anche nel cuore penitenziale di questo tempo, perché si rappresentasse al vivo il volto del tuo Figlio che noi accompagneremo nella sua passione, venereremo nella sua morte e con lui gioiremo nel giorno della resurrezione. Per questo grande mistero e per l'intercessione della Vergine, degnati di ascoltare la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai affidato alla tua sposa il compito di mostrare agli uomini di tutte le generazioni non solo la grandezza della tua santità, ma anche la bellezza della presenza del tuo Figlio in mezzo a noi. Fa che la Chiesa si rinnovi interiormente e ti serva con fedeltà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, molte volte ci siamo avvicinati a questo altare per sperimentare la tua misericordia, per celebrare la tua grandezza, per onorare la tua volontà. Eppure abbiamo mancato in molti modi, in molte occasioni, soprattutto davanti agli altri, darci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini e le donne che stanno subendo in questo tempo l'oltraggio della guerra, della violenza, della fame, in questo mondo che riteniamo civile e che tradisce invece a ogni piè sospinto le attese dei poveri. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, sai di cosa hanno bisogno, sai anche che alcuni ti pregano, ti chiedono con fervore che tu intervenga nella vita dei loro figli, dei loro cari che sono in difficoltà. Esaudiscili. Ti chiedo di guarire questi tuoi figli, di metterli a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Apri per loro la via della salvezza. Custodiscili, che non si sentano mai soli. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.